Amen. Amen. Accomodatevi pure, fratelli e sorelle. Rileggiamo ancora una volta la parola del Signore, così come la troviamo scritta nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dal versetto 12 al versetto 20. Giovanni 8, 12 a 20. Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. D'altronde nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Essi perciò gli dissero: dov'è tuo Padre? Gesù rispose: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Queste cose, queste parole le pronunciò nella sala del tesoro, insegnando nel tempio, e nessuno lo arrestò perché l'ora sua non era ancora venuta. Fin qui la parola del Signore. Gli egiziani avevano una moltitudine di divinità e la divinità principale degli egiziani era il dio Ra, che era il sole, non una divinità che era rappresentata dal sole, ma proprio il sole. E nella loro immaginazione, quando vedevano il sole tramontare, raccontavano e pensavano che scendesse nel regno delle tenebre, dove c'era un grandissimo serpente, il dio Apofi, e ingaggiasse una battaglia, una guerra contro questo serpente. Questa guerra, questa battaglia, questa lotta si ripeteva ogni notte, ogni 12 ore praticamente, e poi quando il sole l'indomani risorgeva di nuovo a oriente, risultava chiaro che il dio Ra era stato il vincitore sulle tenebre e sul dio delle tenebre, il serpente. Ora, chiaramente questi sono miti e storie che venivano raccontate, che però, come comprendiamo, avevano in qualche modo una reminiscenza di una verità lontana e corrotta, che però era conosciuta da tutti quanti gli uomini: la lotta del serpente antico contro il Dio che è luce infinita. E l'abbiamo visto qui nel versetto 12 del capitolo 8 di Giovanni. Gesù dice: io sono la luce del mondo. E abbiamo visto cosa significa. Gesù, dichiarandosi luce del mondo, dichiara la sua divinità, dichiara di essere il Messia, dichiara di essere il Salvatore del mondo. E contro la luce si oppongono le tenebre. E infatti noi vediamo che nel resto dei versetti che ho appena letto c'è proprio questo combattimento, questo conflitto tra la luce del mondo e quelli che sono i seguaci delle tenebre, i farisei, gli scribi, che si oppongono a Cristo, che lo accusano. Infatti, se avete fatto caso, il resto della lettura, dopo il versetto 13, ci trasporta come in un'aula di tribunale. Troviamo tutti gli elementi, troviamo gli accusatori nei confronti di Gesù, troviamo l'imputato, l'accusato, Gesù stesso, troviamo una legge che viene invocata dagli uni e dall'altro, troviamo, si parla di testimoni attendibili, in in questo caso il padre, di giudici, voi giudicate, io non giudico, se giudico, giudico secondo verità, e poi di un retto e verace giudizio. Quindi comprendiamo che siamo qui in una lotta tra la luce e le tenebre, e siamo davanti a, e siamo in un'aula di tribunale. E c'è Gesù che si presenta a noi e si rivela a noi in questo passo come giudice. Cristo è giudice. E se lo è, che genere di giudice è? Beh, qui chiaramente questo passo viene presentato come un giudice autorevole che si esprime con chiarezza esponendo la condizione spirituale, morale delle persone che si oppongono a lui, che giudicano, ma che giudicano male, che giudicano non rettamente, non in verità, ma giudicano parzialmente, in modo imperfetto, secondo la carne. E Gesù afferma di essere un giudice particolare, perché è un giudice che non giudica nessuno, non giudica alcuno, l'abbiamo letto al versetto 15. E poi però dice: se io però giudico, io giudico, il mio giudizio è veritiero. Quindi vi voglio parlare di questo giudice, come anche abbiamo sentito nella preghiera. Questo giudice giudicato, questo giudice che non giudica e questo giudice che giudica il mondo in modo veridico e veritiero. E la prima cosa è proprio questa: Gesù è il giudice, ma Gesù qui viene messo sotto accusa. Un giudice, un paradosso, no? Un giudice giudicato. E questa è, avviene questa messa sotto accusa di Gesù, avviene subito dopo la sua dichiarazione: io sono la luce del mondo. Viene accusato dei più gravi peccati. Noi dobbiamo pensare al contesto nel quale Gesù si trovava, e i peccati o le accuse che gli vengono rivolte sono tutte quante cose che, se provate, se autentiche, lo dichiaravano come passibile e degno di morte immediata. Gesù viene accusato di essere un falso insegnante. Tu dici di essere luce, dici di essere la luce del mondo, ma non è vero, stai mentendo. Giudici, tu testimoni di te stesso, le cose non stanno così. Di essere un bugiardo e di essere, e questa è un'accusa gravissima, un individualista presuntuoso. Dovete pensare che all'epoca la vita comunitaria era tutto. Noi oggi siamo viviamo in una cultura in cui l'individuo è esaltato ed è assurdo, ognuno pensa di poter dire qualunque cosa e si afferma che la idea di qualunque persona ha lo stesso valore di qualunque altra idea, ma a quell'epoca non era così, a quell'epoca la vita comunitaria era veramente tutto. Quando una persona veniva messo fuori dalla comunità era la sua morte, la morte sociale era la morte peggiore di cui si potesse parlare. E Gesù viene accusato di essere un individualista presuntuoso. Tu dici di te stesso, testimoni di te stesso, la tua testimonianza non può essere vera, hai bisogno dell'attestazione di altri. Quindi Gesù viene accusato delle cose peggiori. E questo ci fa comprendere una cosa: che o Gesù viene accolto per ciò che egli ha detto di essere, oppure non può che essere considerato come una persona spregevole e da eliminare. Gesù ha detto: io sono Dio, io sono il Messia promesso, io sono il Salvatore del mondo. Davanti a questa affermazione o la accettate e la ricevete dicendo, inginocchiandovi e prostrandovi davanti a lui dicendo: Signore mio, Dio mio, come fece Tommaso, oppure non potete che reagire nel modo peggiore possibile, proprio come questi accusatori, come questi farisei. Non è vero, tu non sei affatto luce, tu sei un falso insegnante, non è vero, tu non sei affatto il Messia, sei un impostore, non è vero, non sei colui che è venuto a salvare il mondo, sei un ingannatore. Vedete, queste accuse nei confronti di Gesù, loro non furono i primi a lanciarle e non sono stati neanche gli ultimi. Ma Gesù, in ogni accusa, ogni tentativo di respingere la sua luce è immotivato, ogni accusa è pretestuosa, ogni accusa nei suoi confronti è falsa, ci si può appellare a cavilli come fecero questi farisei, ma non è possibile cogliere in fallo il Figlio di Dio. Quando Gesù dovette essere accusato per trovare una base legittima per poterlo portare dal governatore Pilato, si dovettero cercare dei falsi testimoni e se leggiamo la storia del suo processo non si riuscì nemmeno ad accusarlo. Dovettero pagare Giuda nella speranza che lui non solo glielo consegnasse, ma essendo uno dei suoi potesse testimoniare contro di lui. Poi Giuda non lo fece nemmeno, ma non si fermarono nemmeno davanti a questo. Non fu trovato mai un capo di imputazione, un'accusa che potesse reggere davanti a Gesù. Il suo processo fu totalmente illegale, falso. Infatti il Figlio di Dio non può essere colto in fallo. Dio sarà sempre riconosciuto giusto e trionferà sempre nel giudizio. Il giudice può essere accusato, ma può essere accusato solo falsamente. Eppure, seppure Gesù è stato in grado di respingere qualunque accusa da parte degli uomini, perché nella sua bocca non c'è mai stato inganno, né alcuno che abbia mai potuto attribuirgli un solo peccato, né il diavolo né alcun uomo hanno mai potuto accusarlo giustamente, ci fu un giudizio al quale egli si sottopose volontariamente. Ci fu il peso di una colpa che egli volle prendere su di sé. Gesù, il giudice giusto, fu sottoposto al giudizio e colui che è innocente è stato trattato come colpevole. E voi capite che sto parlando della croce. Gesù Cristo, abbiamo letto nel capitolo 53 di Isaia che non era stata trovata nella sua bocca alcuna falsità, alcuna menzogna, alcun peccato. E quando Gesù è stato accusato dagli uomini di qualunque peccato, egli è sempre riuscito a uscirne libero e si è sempre giustificato, nessuno ha potuto accusarlo, ma davanti al Padre che lo ha mandato a morire sulla croce, è scritto in quel capitolo 53 di Isaia che Gesù non aprì la bocca, come una pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Il Padre, che lo ha amato fin dall'eternità, lo ha sulla croce del Golgota, lo ha caricato delle nostre iniquità, dei nostri peccati, affinché egli fosse l'agnello di Dio che prendesse su di sé il peso delle colpe, del peccato del mondo intero. E in quell'ora triste e solenne, quando fu il padre stesso a eseguire il giudizio sul suo figlio diletto, Gesù non si difese. Egli disse: Padre, la tua volontà sia fatta. Egli bevve fino all'ultima goccia il calice amaro della sofferenza, dell'abbandono del padre, al colmo della sua sofferenza. E gli disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli patì un giudizio e sopportò l'indignazione del padre che non meritava, affinché fossimo liberati dalla condanna noi, che la meritavamo appieno. Questo è quello che Isaia nel capitolo 53 ha profetizzato 700 anni prima che Gesù stesso nascesse. Io non riesco a comprendere come c'è qualcuno che, leggendo Isaia 53, non possa vedere lì con chiarezza e con precisione descritto il momento della sofferenza di Cristo, della morte di Cristo, della risurrezione di Cristo, della morte vicaria di Cristo, della sua assunzione del giudizio da parte del Padre. Egli patì il giudizio. E in questo passo noi di Giovanni noi lo vediamo reagire e difendersi contro questa accusa rivolta dagli uomini. Sulla croce Gesù non replica, non si difende. Perché? Perché lo fece? Il libro dell'Apocalisse risponde in questo modo a questa domanda. Apocalisse capitolo 1, ai versetti 4 e 5, qui è Giovanni che scrive alle sette chiese che sono in Asia e dice: grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. A lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Quando guardi a Gesù crocifisso sulla croce, cosa devi vedere? Vedi il giudice giudicato, che accetta il giudizio da parte del Padre affinché i colpevoli fossero liberati dai loro peccati mediante il sangue sparso. Il giudice giudicato che viene accusato e condannato al posto di altri, tanto che Paolo poteva dire che egli è stato dato per i nostri peccati, a causa delle nostre offese, ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco quello che noi dobbiamo comprendere quando leggiamo in Giovanni di Gesù il giudice accusato. Non può essere accusato dagli uomini, ma si lascia condannare dal Padre per la nostra salvezza. La seconda cosa che vediamo in Giovanni 8 a proposito di Gesù giudice è che egli è un giudice particolare. C'è un altro paradosso. Il primo paradosso è che il giudice viene giudicato. Il secondo paradosso è che c'è il giudice che non giudica. Io non giudico nessuno. Voi giudicate, io non giudico. Ma come? Non sei giudice, Gesù? Sì, lo sono. Ma la ragione per cui sono venuto nel mondo non è per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Si dice che Martino Lutero, quando pensava a Gesù Cristo, lo considerava così come lo aveva visto rappresentato in un famoso quadro che si trova a Wittenberg, in cui Cristo è rappresentato seduto sull'arcobaleno, il Cristo giudice, con una spada che esce dal suo orecchio sinistro e un giglio dal suo orecchio destro. E nell'atto di dividere l'umanità tra i dannati e i salvati. E Lutero, che era un monaco, era un agostiniano e che probabilmente non comprendeva neanche tanto bene lo stesso Agostino che aveva letto, aveva una sorta di repulsione nei confronti di questo Dio, di questo Gesù Cristo, che ci costringe a ubbidire ai suoi comandamenti che noi non siamo in grado di mettere in pratica e poi ci giudica. E un giorno, al colmo della sua sofferenza, lui disse: ma che razza di equità è questa? Che giustizia? Un Dio che si comporta così non si merita di essere considerato vile, crudele, spregevole. Chi può amare un Dio così fatto? Gli dicevano: devi amare Dio. Ma chi può amare un Dio che ci giudicherà, che ci giudica severamente? E lui osò dire questa parola, della quale poi disse che aveva pronunciato una bestemmia. Disse: oh, questo Dio io non lo amo. Amarlo? No, io lo detesto. Lutero non riusciva ad amare un Cristo giudice. Ed è così, è difficile amare coloro che ci giudicano, è difficile amare coloro che sentiamo che sono avversi a noi, che ci fanno vedere i nostri difetti, le nostre colpe. Se voi volete che i vostri figli vi amino, dovete correggerli, ma non dovete soltanto correggerli. Se i vostri figli vedono in voi delle persone, o potrei dire i vostri mariti, le vostre mogli o i vostri amici, delle persone alle quali rivolgete le parole semplicemente per dire: questo non si fa, questo non è giusto, qui hai sbagliato, allora ve li inimicate. Dovete imparare a mostrare il vostro amore, anche la misericordia nei confronti dei vostri figli, che continueranno a sbagliare nei vostri confronti. E Lutero non poteva amare Cristo, che vedeva solamente come questo giudice inflessibile. E Gesù è venuto nel mondo e il suo messaggio è stato esattamente questo. L'abbiamo già letto quando abbiamo letto Giovanni capitolo 3. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E ha continuato. Tutti conoscono Giovanni 3,16, non considerano però che subito dopo Gesù ha continuato e ha detto: infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vedete, ancora Gesù Cristo è certamente il giudice, ma il nostro compito non è quello di annunciare Gesù giudice. Il nostro compito è il vostro, se volete amarlo e riconoscere che Gesù è il Salvatore, è venuto per salvare. E questo non è mutilare il messaggio di Dio. Abbiamo letto quel passo di Gesù che si trova nella sinagoga di Nazaret, Gesù stesso lesse il dal rotolo di Isaia, capitolo 61. E che cosa fece leggendo il capitolo 61 di Isaia? Si fermò a un certo punto nella lettura. Egli disse così: lesse lo Spirito del Signore sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Si ferma lì. Se andate a leggere Isaia 61, questo messaggio continua dicendo: il giorno di vendetta del nostro Dio. Dio è il Salvatore, è colui che difenderà la sua gloria, farà vendetta di se stesso. Ma fino a oggi, fino al 29 di giugno del 2025, Cristo è qui in mezzo a noi proclamato come colui che ha aperto l'anno di grazia, la proclamazione del perdono a chiunque crede in Lui, la salvezza, la liberazione. Ed è questo quello che dobbiamo fare, questo quello che dobbiamo riconoscere. Io non giudico, potremmo aggiungere, per il momento. Certo, per il momento. Non vi meravigliate, non vi meravigliate. Se il Signore dovesse giudicare in modo inflessibile, vi assicuro che né io né voi saremmo qui. Se Dio dovesse tenere conto delle nostre colpe, nessuno di noi potrebbe permettersi di invocare il suo nome. Noi abbiamo peccato gravemente, noi pecchiamo, continuiamo a farlo. E la misericordia di Dio è stata grande verso di noi. Egli è passato sopra le nostre colpe. Egli ha voluto parlarci di pace. Egli è venuto a noi offrendoci la pace. Egli viene a noi questa mattina nella sua parola, con il suo Spirito, con la proclamazione del Vangelo. Ogni volta che noi celebriamo gli ordinamenti del Signore, con il battesimo, la cena del Signore, Dio si offre a noi e dice: pace, io vi lascio la pace, io vi do la mia pace. Smettila di fare la guerra, smettila di voltarmi le spalle, smettila di non considerare la mia parola e la mia volontà. Sottomettiti a me, credi a me, affidati a me, prendimi come tuo rifugio. Nasconditi sotto le mie ali. Egli non è venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato. Diceva Giovanni all'inizio del suo Vangelo: la legge, con la sua asprezza, con la sua durezza, la legge è venuta per mezzo di Mosè. Ah, la legge viene da Dio, ma Dio ha mandato in Mosè e ci ha mostrato la sua severità, la sua giustizia, la sua santità. Ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo, e noi oggi siamo nel tempo della grazia, nel tempo della salvezza, il tempo della misericordia. E questo è il messaggio della grazia. Cristo, certo, verrà per giudicare, ma Egli è qui in mezzo a noi come il Salvatore misericordioso, il Dio di misericordia. Ed è questo quello che devi fare, come Lutero, quando lo comprese, e come tanti altri insieme a lui e dopo di lui. Affidati a lui, diglielo anche tu come il salmista: tu, io sono tuo, salvami, Signore. Prendi i miei peccati e gettateli dietro alle tue spalle. Prendo te come mio rifugio, prendo te come mia salvezza. il tempo della misericordia, l'anno accettevole della grazia di Dio. Questo è il tempo in cui noi ci troviamo. Oggi è il giorno della grazia, oggi è il giorno del perdono, oggi è il giorno della salvezza. Se qualcuno di voi avesse una cartella esattoriale di migliaia e migliaia e migliaia di euro da pagare, al di sopra delle vostre possibilità di pagarla per tutta quanta la vita, perfino lavorando tutta quanta la vita, e oggi vi venisse offerta la possibilità di strappare quella cartella esattoriale, chi vorrebbe rimandare di un solo momento, di un solo istante, di una sola ora questa offerta di grazia e di perdono gratuito? Ed è questo quello che sto facendo io, non di mio, che non ne ho alcuna autorità in me stesso, ma come ministro di Dio, come servo di Cristo, come uomo mandato da Dio, io vi offro gratuitamente il perdono dei vostri peccati. Cosa dovete fare? Uno sguardo di fede al nostro caro Gesù, è potente a salvare il peccatore, diceva un vecchio inno. Egli è l'amico. Andate a Cristo, come abbiamo appena cantato. Quale amico in Cristo abbiamo? Vai a confessargli i tuoi peccati, vai a esprimere le tue perplessità ai suoi piedi. Egli ti offre un completo, pieno, eterno perdono. Gesù è il giudice che è giudicato, Gesù è il giudice che non giudica, ma Gesù si qualifica qui in questo passo come anche il giudice veritiero. Infatti, è questo quello che dice più avanti, io non giudico nessuno, ma poi non dice che io non giudicherò mai. E questo è il punto, molte persone si illudono che per il fatto che Gesù è venuto per salvare, egli non giudicherà nessuno. Questa è stata una vecchia eresia che è sempre esistita nel corso della storia del cristianesimo, l'universalismo, persone che hanno considerato il ministero di Cristo così di misericordia e di salvezza, così ampio, che avrebbe incluso tutti. Perfino Satana un giorno sarà salvato, qualcuno ha osato insegnare. Ma Gesù non ha mai detto questo. Gesù è venuto per salvare, non per giudicare, ma Gesù ha annunciato di un tempo futuro in cui egli verrà per giudicare. E quando verrà per giudicare, ed è questo quello che ci interessa per concludere questo messaggio, che genere di giudice sarà? Stamattina, no, non c'è nelle mie note questa cosa, ma stamattina mi veniva in mente di un film che credo di aver visto forse una volta, parecchio tempo fa, non me lo ricordo molto bene, un film di Alberto Sordi. Credo che fosse il titolo Imputato in attesa di giudizio, in cui si racconta la storia di un uomo che per un errore giudiziario viene fermato al confine e viene trascinato in ospedale, in carcere, e lì inizia un calvario tremendo per quest'uomo. Che cosa ci può essere di più spaventoso di essere accusati e condannati ingiustamente? Se c'è un tipo di persone che mi hanno sempre fatto una grande tenerezza, sono quelli che, e a volte purtroppo si sente dire, sono rimasti in carcere tanti anni da innocenti. Errori giudiziari, non è il primo e purtroppo non è neanche l'ultimo. Per ora credo che l'Italia sia sconvolta dal fatto che ci sono dei famosi processi che vengono riaperti perché si dice questo tizio potrebbe essere stato accusato ingiustamente. Ma pensate che cosa terribile per voi, poveri cittadini, trovarvi davanti a un'autorità, un giudice, che vi condanna e voi avete la certezza di non aver fatto quello che vi viene attribuito. Credo che non ci, e sarete privati della libertà. Credo che dopo l'inferno questa sia la peggiore condizione che un uomo, che si possa augurare a un uomo, che tu sia condannato da un tribunale pur essendo innocente. Ma che genere di giudice è Gesù? Gesù ha detto: se giudico, il mio giudizio è veritiero. Sapete perché non, perché Gesù è degno del nostro massimo timore, rispetto e amore? Perché da una parte non abbiamo niente di cui avere paura se noi, il nostro ravvedimento è sincero, la nostra confessione di peccato è autentica e la vita che noi viviamo non è una vita doppia e non abbiamo scheletri nell'armadio. Gesù non fa errori giudiziari. Lui come giudice non sbaglia, non condannerà l'innocente, non attribuirà colpe che voi non avete. Gesù è un giudice che giudica secondo verità, ma è un giudice onnipotente, onnisciente, che non considererà il colpevole innocente. E questa è la ragione per cui noi dobbiamo avere timore nei confronti di Cristo. Lui è il giudice che è stato giudicato. Se trovate nel libro dell'Apocalisse, per il modo in cui Giovanni presenta Gesù, lo presenta in questo modo, guardate, al versetto 14 e 15 dice così: vidi uno il cui capo e i cui capelli erano bianchi come lana candida, come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco e i suoi piedi erano simili al bronzo incandescente arroventato in una fornace. Queste due immagini di Cristo ci parlano del giudice dagli occhi di fiamma che scruta le reni e il cuore. Più avanti viene chiamato così, proprio nello stesso libro dell'Apocalisse si parla di questo, al capitolo 2, al versetto 18, dice così: all'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi queste cose, dice il figlio di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i piedi simili a bronzo incandescente, io conosco le tue opere. I suoi occhi di fiamma significa che lui scruta e conosce, mette alla prova le reni e i cuori. I piedi arroventati come in una fornace ci parlano del giudizio che egli stesso ha subito. E vedete, queste immagini che hanno un collegamento con Gesù giudice, ci dobbiamo tenerle in considerazione con quello che egli stesso ha detto, cioè il fatto che c'è la sua promessa che egli giudicherà in modo veritiero. Il mio giudizio è veritiero. C'è un giorno stabilito per il giudizio e in quel giorno non saranno commessi errori, non potranno esserci altri gradi o corti in cui appellarsi, perché il giudice è infallibile, è onnipotente, è onnisciente. E chi è insincero, chi è ipocrita, chi ha una doppia vita, chi ha dei segreti da nascondere, chi ha, come dicevo, scheletri nell'armadio, in quel giorno non potrà farla franca. Non ci saranno furbi in quel giorno. In questa vita ci sono quelli che commettono ogni genere di crimini e la fanno franca. Basta avere un buon avvocato, basta avere dei soldi, basta avere degli amici. Ma in quel giorno non ci sarà questa possibilità. Ma chi, pur nella debolezza e imperfezione, è umile e sinceramente penitente? Chi si nasconde sotto le ali dell'Onnipotente? Chi lo prende come proprio rifugio, proprio come abbiamo letto nel Salmo 91, io dico al Signore, tu sei il mio rifugio. Dio ci promette che perfino nel giudizio, nella calamità, quando la peste e i nemici saranno contro di noi, saremo protetti, saremo liberati, perché Lui sarà il nostro liberatore. Se tu hai preso me come tuo rifugio, nessun male ti colpirà. I giusti saranno riconosciuti pubblicamente come tali. Nel Salmo 91 l'ultima parte è meravigliosa, è bellissima, è il salmo, uno dei salmi che mi piace di più. Lo dico adesso, se qualcuno di voi sarà presente al mio funerale, voglio che sia letto il Salmo 91 e che nel mio funerale si applichi a me stesso questa parola: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Questa è la testimonianza di Dio. Tu prendi Dio come rifugio, siccome mi hai preso come rifugio, siccome conosci il mio nome, io ti glorificherò. Questo è il nostro giudice. E voglio concludere dicendo un'ultima parola, davvero l'ultima. Ricordatevi, il giudizio sarà per tutti gli uomini e tutti gli uomini dovranno presentarsi davanti a Lui e saranno giudicati secondo le loro opere. Tutti noi saremo giudicati secondo le nostre opere. Qualcuno potrebbe saltare dalla sedia, ma come? No, io ho sempre saputo che sarò giudicato per le opere di Cristo. Ascoltate questa frase. Vorrei che ogni predicatore insistesse strenuamente su queste due dottrine. Una giustificazione presente attraverso la sola fede e il giudizio futuro secondo le opere. Ciò che ci dà pace oggi nel nostro cuore è che noi siamo giustificati per grazia, mediante la fede. Noi non ci appoggiamo sulle nostre opere per avere una buona speranza che saremo salvati. Sono le opere di Cristo e la fede in Cristo. Ma nel giorno del giudizio cosa si vedrà di tutti quelli che hanno confidato in Cristo Gesù? Cosa si vedrà di tutti quelli che hanno riposto la loro fiducia in Lui? Si vedranno le loro opere, si vedranno dove hai trascorso le tue domeniche, come hai speso i tuoi soldi, cosa hai fatto nei confronti dei bisognosi, come ti sei comportato con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, se hai vissuto solo per te stesso o per te stessa, o se hai servito Dio, il suo popolo, il popolo di Dio, la Chiesa, se in altri termini le tue opere hanno dimostrato la tua fede. Aveva ragione Giacomo nel dire, tu dici di essere salvato mediante la fede e non hai le opere? Mostrami la tua fede con le tue opere. E nel giorno del giudizio è questo quello che si vedrà. Perché Paolo dice che nel giorno del giudizio il fuoco farà la prova della nostra fede, delle nostre opere. E tutto quello che è paglia, fieno, legno sarà bruciato e rimarranno soltanto oro, argento, pietre di valore. In quel giorno si vedrà chi siamo stati davvero. E concludo dicendo che questa è una delle cose che ho appreso da George Whitefield, al quale un giorno gli dissero, fratello Whitefield, che cosa vuoi che scriviamo sulla tua tomba? E lui rispose, scrivetegli queste parole, qui giace G.W. Che genere di uomo sia stato, lo si vedrà nel giorno del giudizio. Fratelli, Gesù è il giudice. questa mattina inchiniamoci davanti al giudice che è stato giudicato. Egli ha preso il giudizio, il tuo giudizio, su di sé, affinché io e te non dovessimo essere giudicati. Rallegriamoci e giubiliamo per il fatto che Egli è il giudice che non ci giudica come meriteremmo e che fino ad oggi ci manda una parola di pace, di perdono e di accoglienza. E poi viviamo onestamente, santamente, agiamo generosamente in questo mondo affinché il giudice che giudicherà secondo verità, nel giorno in cui lo vedremo a faccia, possa dire di te, di me: bene hai fatto, mio servo fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Per questo noi viviamo. Per cosa vivi? Godiamo delle cose che Dio ci dà, ma che cosa sarà la tua esistenza, cosa sarà stata la tua esistenza se nel giorno del giudizio dovrai sentire dalla bocca di Gesù: dipartiti da me? Io prego per me stesso e per voi che in quel giorno dalla bocca di Cristo possano uscire solo parole di lode e di accoglienza. Vivi per questo, per poter sentire dalla bocca di Cristo: ben fatto. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi veniamo a te ringraziandoti per Gesù Cristo il giudice, giudicato, non giudicante, e che giudicherà in verità. Ti ringraziamo che tu hai differito il giudizio e che se oggi possiamo comparire davanti a te è perché fino a questo momento non hai voluto tenere conto delle nostre colpe. Ma ti preghiamo che tu ci dia la grazia, Signore, di vivere nella consapevolezza che è per la tua misericordia che continuiamo a poter invocare il tuo nome e che tu ci aiuti, o Signore, nel resto dei giorni che tu hai stabilito per noi su questa terra, a vivere santamente, temperatamente, piamente, nell'amore, nella rinuncia a noi stessi e nel servizio alla tua persona e al tuo popolo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.